pare che funzioni. Dunque, allora, questa settimana cominciamo a fare la parte di Gauss estrinseca, diciamo, cioè cominciamo a parlare di come misurare la curvatura sulle superfici. Quindi, diciamo, il riassunto è minimale. Useremo sempre superfici S contenute in R3. Useremo sempre parametrizzazioni da U, che è un aperto di R2, verso la superficie che è contenuta in R3, chiameremo i parametri V e V e chiameremo sigma la parametrizzazione locale naturalmente. E con la parametrizzazione possiamo calcolare per ogni punto di S, calcoliamo cos'è lo spazio tangente nel punto. E lo spazio tangente è un sottospazio vettoriale di R3 ed è generato esattamente dai due vettori tangenti alla superficie, cioè sigma U e sigma V. E sempre per ogni punto, sul punto abbiamo la prima forma fondamentale, che è una forma bilineare, simmetrica, definita positiva, da T. Dello spazio per se stesso in R, naturalmente maggiore di 0, perdon, R, e che ad ogni due vettori tangenti, xi eta, associa semplicemente il loro prodotto scalare. La prima forma calcolata in xi eta è il prodotto scalare in quanto vettori di R alla terza. La matrice di Gram nella base della parametrizzazione sigma U sigma V della prima forma fondamentale nel punto è naturalmente quella che si ottiene prendendo i due vettori facendo la prima forma tra di loro, quindi sigma U scalare sigma U, sigma U scalare sigma V e sigma V scalare sigma V. E questo, vi ho fatto vedere, è diciamo lo strumento di misura fondamentale. Strumento di misura per chi sta sulla superficie. Per la superficie S. E con la prima forma fondamentale uno definisce la lunghezza delle curve facendo un'integrale. Definisce la misura degli angoli facendo il coseno degli angoli. E, abbiamo visto qualche esempio, abbiamo visto quando è che la prima forma assume una forma diagonale, per esempio, e qualche esempio. Ok, sì, abbiamo parlato anche di funzioni tra superfici, quando è che le funzioni rispettano lunghezze, angoli, volumi e così via. Non ripeto. Invece cominciamo con la teoria di Gauss, teoria della curvatura di Gauss. Quindi il tema di questa settimana è Gauss, Weingarten e seconda forma fondamentale. Gauss-Weingarten vuol dire definire le curvature sulla superficie, la seconda forma fondamentale è il modo migliore di calcolo. Forse volevo aggiungere qualcosa qua. Sì, la prima forma, naturalmente ricordate che essendo restrizione del prodotto scalare è definita positiva in tutti i piani tangenti. Ok. Allora, la prima definizione è qual è la prima proprietà estrinseca per le superfici per S contenute in R alla terza, prima nozione estrinseca vuol dire non intrinseca, vuol dire che è dell'ambiente ma che non può essere vista da chi sta sulla superficie. Dell'ambiente R3. Che dipende dalla superficie, ma non può essere vista da chi sta sulla superficie. Chi sta sulla superficie vede solo il piano tangente essenzialmente in ogni punto e sa come fare misure sul piano tangente. Quindi la prima nozione estrinseca è quella di normale, è il vettore normale. Vettore normale AS in un punto P e naturalmente è il vettore ortogonale al piano tangente. È vettore ortogonale al piano tangente in quel punto. Naturalmente vettori ortogonali ce ne sono tanti e allora uno preferisce usare i versori normali. Versori normali ce ne sono due, perché quando avete una retta potete prendere un versore, il suo versore, e cambiargli di segno un altro versore. E allora come facciamo a definirlo? Allora, nel dominio di una carta c'è una scelta ovvia. Abbiamo la carta, prendiamo i due vettori generatori e prendiamo come normale il prodotto vettore dei due normalizzato. Quindi abbiamo normale in P, possiamo definirlo come sigma U vettore sigma V, è un vettore, lo dividiamo per la sua norma, e siamo a posto. E notate che non basterebbe fare il prodotto vettore dei normali, dei generatori normali, perché non è detto che siano ortogonali tra loro, ok? Se fate sigma U diviso la sua norma per sigma V diviso la sua norma, non è detto che sia un vettore di norma 1, perché la norma è l'area del parallelogramma generato. Quindi prendiamo il prodotto vettore e poi lo dividiamo per la norma. Nel dominio di una carta, attualmente la nostra superficie è ricoperta dalle carte, uno può dire quindi in ogni punto ho un versore normale. E c'è un piccolo problema, che non è detto che facendo il conto su una carta o su un'altra carta il risultato sia lo stesso. Perché può darsi che su una carta vi venga un versore normale, usando un'altra carta sullo stesso punto vi venga l'altro versore normale. Dipende dall'orientamento. È facile scambiarli naturalmente, basta prendere una carta in cui lo jacobiano sia negativo, cioè scambiate uno dei due, il verso di uno dei due versori della base che scegliete e vi viene l'altro versore. E questo è un problema perché noi vogliamo fare derivate, quindi vogliamo funzioni almeno continue. Se abbiamo funzioni discontinue è un problema. E in effetti può capitare, allora bisogna prendere una precauzione, che è la seguente. Allora, nel dominio di una carta sappiamo definire cos'è la normale, ma a noi piacerebbe avere una funzione definita in tutti i punti della superficie e che per di più sia c'infinito, cioè almeno continua. E questo non è detto che sia possibile. Allora, definizione. Una superficie S si dice orientabile se è possibile scegliere un tra virgolette, adesso vi dico cosa vuol dire, campo di vettori normali, campo C infinito di vettori normali. Cioè una funzione dalla superficie verso, i vettori normali sono vettori di S1, quindi metto in S1, che ad ogni P associa un certo NP con NP ortogonale allo spazio tangente alla superficie in P. E qui il problema non è scegliere un campo e scegliere un campo C infinito. Perché si chiama campo? Perché è un vettore che dipende dal punto quindi ad ogni punto associo un vettore, questo è un campo vettoriale normale, perché ad ogni punto associo non un vettore tangente, ma un vettore normale, spazio tangente. Ecco, chiedere che esista un campo C infinito di vettori normali non è banale. Localmente esiste sempre, basta prendere una carta ed esiste, ma non è detto che possa esistere completo su tutta la superficie. Quindi chiamiamo una superficie orientabile se è possibile fare questa scelta. Allora, osservazione. Come ho detto prima, localmente su S, che vuol dire su una carta, è sempre possibile scegliere NP come abbiamo fatto prima, cioè sigma U vettore sigma V diviso la norma di questo. Ma non è detto che questa scelta fatta su tutte le carte a disposizione, le carte che ricoprono S, resti continua. E se resta continua, resta C infinito, perché sigma è C infinito, tutto quello che deriviamo da sigma è C infinito se è continuo. Invece quello che può succedere è che sia discontinuo, cioè che passi da un vettore a meno, perché deve essere comunque normale. Se è un versore normale, o è lui o il suo opposto. Se cambia segno è chiaro che non è continuo. E quindi se non è continuo non è neanche C infinito. E sarebbe simpatico riuscire a dire quando è che possiamo farlo. Allora, quando è che riusciamo a farlo? Essenzialmente riusciamo a trovare un campo C infinito su tutta la superficie quando riusciamo a farlo per tutte le carte, questo lo sappiamo fare, e quando due carte si sovrappongono il risultato sia lo stesso. Questa è una cosa evidente, no? Se per tutte le carte riuscite a calcolarlo, e questo sappiamo farlo, quando avete un punto e ci sono 52 carte su quel punto, tutte quante danno lo stesso vettore, ok, allora avete la funzione definita su tutta la superficie. Il punto è, come fate a sapere se due carte sullo stesso punto vi danno lo stesso vettore normale? Allora, piccola nota, qui non faccio dimostrazioni, vi dico solo che la cosa è abbastanza evidente, quindi non vale la pena di perdere un'ora fa la dimostrazione. Tale funzione normale è definita globalmente se abbiamo un atlante. Atlante, vi ricordate, è un insieme di carte che copre la superficie con la seguente proprietà. Se abbiamo due carte della superficie, allora la superficie la chiamo S, diciamo. Prendo una carta da un aperto di R2 e diciamo che la carta va su un certo aperto, lo chiamo U' della superficie. Avete un'altra carta V che va in un certo aperto V', sempre contenuto nella superficie, anche questo è un aperto di R2. Allora vi faccio il disegnetto per capire, la superficie è sempre la stessa, no? Quando avete l'aperto qui U, lui va dentro a coprire una certa parte della superficie. Quando avete l'aperto qui V, lui va dentro a coprire un'altra parte della superficie. Quindi qual è che succede? Può darsi che i due pezzi di superficie si intersechino. Allora la A io potrei calcolare la normale sia con una carta sia con l'altra. Ok? Com'è che si intersecano? Si intersecano se quando prendo la parte di U che va là dentro e guardo dove va, nella parte di V, allora qui c'è una mappa. Ok? Ecco, questa mappa qui, che quindi notate va da Naturalmente diventa brutto scriverla, chiamo sigma questa, tau questa, quindi devo fare da sigma antimmagine di U' intersecato V', i quali sarebbero sigma di U intersecato sigma di V, verso tau antimmagine di U' intersecato V', cioè dove sono entrambe definite, le confronto, questa è una funzione, la chiamo phi, tra aperti di R2, e quello che voglio è che quando calcolo il prodotto vettore dei due vettori, che il risultato sia lo stesso. Cos'è che devo chiedere? Questa funzione è naturalmente una funzione C infinito, però se voglio che conservi il prodotto vettore, cioè il vettore normale, quello che devo chiedere è che i due vettori che vengono generati dalle due parametrizzazioni siano tali da avere lo stesso orientamento nello spazio, in modo che il prodotto vettore mi dà lo stesso vettore. Quindi quello che devo chiedere è che il d phi, che è lo jacobiano di quella mappa, allora il d phi è una mappa lineare in ogni punto, e il d phi p abbia determinante positivo. Perché questo vuol dire conservare l'orientamento. Manda una base in una base con lo stesso orientamento. Quindi, tale funzione normale è finita globalmente se abbiamo un atlante con la seguente proprietà. Per ogni coppia, per ogni carte con intersezione, diciamo, abbiamo che la quella che io ho chiamato phi si chiama mappa di transizione, mappa di transizione da una carta all'altra, abbia jacobiano di determinante positivo in ogni punto, in ogni punto in cui è definita. Per ogni carta con intersezione, qui volevo chiudere la parentesi, scusate, per ogni carta con intersezione, cioè quel disegno che ho fatto, abbiamo che la mappa di transizione da una carta all'altra abbia jacobiano di determinante positivo in ogni punto in cui è definito. Notate che questa funzione phi altri non è in sostanza che, vediamo, applico tau alla meno 1 composto sigma opportunamente ristretti. D'accordo? La mappa di transizione altri non è che la composizione di una parametrizzazione con l'altra. Perché faccio questo? Perché voglio andare da un aperto di R2 a un aperto di R2 dove so fare il calcolo differenziale dell'analisi. 1,5. Quindi in sostanza, se ho un atlante tale che ogni volta che due carte si intersecano, la mappa di transizione tra le due, cioè come passo dall'una all'altra carta, ha jacobiano positivo, vuol dire che conservo l'orientamento dei vettori e quindi il prodotto vettore mi dà sempre lo stesso orientamento. Allora, un tale atlante si chiama atlante orientato. Un tale atlante si dice, tra virgolette, orientato. Ecco, non tutte le superfici ammettono atlanti orientati. Problema. Non tutte le superfici sono orientabili. E allora, tipico esempio. Allora, piano, sfera, quadriche sono orientabili. Invece, tipici esempi di cose non orientabili sono il nastro di Möbius, e l'otre di Klein. piano proiettivo. Sapete già cos'è il nastro di Möbius? Ok, allora non dovrebbe sorprendervi. Il nastro di Möbius lo prendiamo aperto da un lato per farne una varietà e degli altri due lati li identifichiamo però con orientazione opposta. Allora, cos'è che succede? Succede che quando voi percorrete il segmento centrale e partite con un orientamento scelto dello spazio tangente, ve lo portate avanti, quando arrivo qua in fondo è quello, quando passa qui sarebbe così, ma questo punto è uguale a questo e il vettore che c'è sopra viene rovesciato perché esattamente viene identificato con l'altro punto e quindi qui vi trovate che avete fatto una passeggiata che ha rovesciato l'orientamento dello spazio tangente. E notate che di solito la gente racconta questa storia non usando lo spazio tangente ma usando la normale, cioè vi dice che passeggiando in mezzo al nastro di Möbius partite con la testa in giù e vi ritrovate nello stesso punto con la testa in giù. Questo è un modo estrinseco di dire che non è orientabile. Il fatto che non sia orientabile è una proprietà che si vede sullo spazio tangente. Il risultato è che se calcolate il normale si rovescia, cioè girate la testa dall'altra parte. Ok? Però di solito è più bello dirlo così. Cioè è più intrinseco dirlo con lo spazio tangente. È più immaginativo dirlo uno che passeggia, si trova con la testa e i piedi scambiati. Prego. Prego. Piano proiettivo reale. P2R, sì sì. Ah, questi sono esempi di cose non orientabili. Esempi orientabili. Che piano, sfera e compensino orientabili è molto facile. Esempi non orientabili. Il piano proiettivo non è orientabile in particolare, quindi è una cosa cioè è un oggetto interessante ma non è orientabile. Perché le oltre di Klein il piano proiettivo non sono orientabili? La risposta è perché contengono nastri di Möbius. Le oltre di Klein e il piano proiettivo reale contengono nastri di Möbius. Se qualcosa contiene una superficie non orientabile, chiaro che non può essere orientabile perché avete cammini che cambiano l'orientamento. Ok, quindi in sostanza localmente riusciamo sempre a trovare la normale. Possiamo trovare una funzione normale globale solo se la superficie soddisfa questa condizione di avere una tangente orientabile, cioè di essere orientabile. Nella maggior parte dei casi noi faremo conti locali, quindi non ci interesserà particolarmente, però se abbiamo bisogno di un campo vettore globale bisogna sempre mettere come ipotesi la superficie deve essere orientabile, altrimenti non esiste. Quindi d'ora in poi tutte le nostre superfici saranno orientabili. Orientabili e possiamo pensare di aver scelto un campo normale. Naturalmente questo non è che sia una grande restrizione, perché per avere una superficie orientabile basta eventualmente limitarsi a un aperto. Quindi se volete studiare localmente una superficie non c'è problema. Tutto quello che faremo locale vale tale e quale. Ok. Allora, prima definizione, sia X sia S superficie orientabile. diciamo, mappa di Gauss, una un campo normale. Infinito su S, cioè la mappa di Gauss in sostanza è una mappa che va da S verso S1, che ad ogni punto P associa un versore normale in P. E notate, una mappa da una superficie verso S1, e anche S1 lo consideriamo una superficie. Che vada verso S1 vuol dire che, che è un versore, quello che vogliamo è che la mappa sia infinito, e sottinteso che S è orientabile. Nel dominio di una carta scegliamo opportunamente orientata, e usiamo la definizione di prima. NP è il prodotto vettore normalizzato. Ok, allora il problema essenzialmente di Gauss è quanto velocemente cambia la normale. Problema di Gauss. Come cambia la normale da informazioni sulla curvatura di S. Allora qui fatevi un'idea intuitiva. Per esempio, se S è un piano, allora il vettore normale è costante, perché in un piano il vettore tangente è sempre lo stesso, e quindi quando guardate la mappa da appunto S verso S1, essenzialmente su S1 avete un punto, versore normale del piano. Se S è un cilindro, allora la mappa di Gauss non è costante, perché prendete un cilindro e quando fate un giro intorno naturalmente il versore normale cambia, però se vi spostate nell'altro senso il versore normale rimane lo stesso. Che immagine fa sulla sfera? Ma adesso questi che ho messo qua, per esempio, farebbero l'equatore. Potete girarlo lungo l'equatore, però se vi spostate su rimane lo stesso. E se mettete S uguale alla sfera di raggio R, cos'è che fa? Essenzialmente ai vettori normali qua associa i vettori normali su S1, cioè lo stesso vettore, solo che quindi questo dà a Gauss essenzialmente l'idea di: se voglio vedere come cambia, quello che posso confrontare è, se voglio vedere quanto velocemente cambia la normale, quello che devo confrontare è l'area che il versore normale sta spazzando sulla sfera diviso l'area della superficie su cui sto variando il punto. Poi fate tendere questo al punto e vedete cosa succede. Sul piano il risultato è zero, sul cilindro il risultato è zero. Questo è interessante. D'altra parte noi sappiamo che il cilindro è localmente isometrico al piano, quindi ce lo aspettiamo. Sulla sfera che cos'è? Allora, definizione di Gauss che noi non usiamo. Curvatura nel punto P E che cosa sarà? Sarà il limite per epsilon che tende a 0 dell'area della mappa di Gauss calcolata nel disco centrato in P e di raggio epsilon intersecato la superficie, diviso l'area del disco P epsilon intersecato la superficie. Notate che sono tutte e due cose che sappiamo calcolare. Prendiamo un punto, prendiamo il dischetto in R3 centrato in quel punto, lo intersechiamo con la superficie. Sappiamo calcolare l'area perché sappiamo fare i conti con la prima forma. Ok? Dall'altra parte prendete l'immagine sul versore normale, guardate la parte di sfera che è stata spazzata e fate il rapporto tra questi due, limite per epsilon che tende a zero. Se volete scrivere in modo più immaginativo, fate il limite per un intorno U che tende a P dell'area di G di U diviso l'area di U. Allora, questo risultato, l'esempio che facciamo, è 0 per il piano, 0 per il cilindro e anche per il cono. Quanto vale per la sfera di raggio R? Se voi prendete qui una sfera di raggio R, qui l'avete messo sulla sfera di raggio 1, quindi dovrebbe essere 1 su R per la sfera di raggio R. Perché fate l'area di G di U diviso l'area di U. Quando passate dalla sfera grande alla sfera unitaria, in sostanza state shrinkando di R, quindi siamo lì. Ok, questa è l'idea originale di Gauss, naturalmente. Fare questo però non è sufficientemente tecnico, costringe a calcolare aree, che non è il massimo della vita, e soprattutto limita molto l'informazione, cioè non studia tutta la funzione, la variazione della funzione di Gauss, ma studia solo una parte, quella che riguarda le aree. Quindi facciamo definizione più scientifica. Vogliamo studiare come cambia la normale, e allora la cosa giusta è guardare il differenziale della mappa normale. Il differenziale vi dice esattamente com'è che sta cambiando una mappa. E allora definiamo la mappa di Van Garten. Come? A parte il segno meno, per questioni logistiche, mettiamo un segno meno, il differenziale della mappa di Gauss, meno il differenziale della mappa di Gauss. In questo modo teniamo conto completamente di come sta cambiando la normale della superficie. Quindi la definizione è LP, due punti uguale, quindi per ogni punto P della superficie, per ogni P appartenente alla superficie S, la mappa di Van Garten nel punto P è meno il differenziale della mappa di Gauss nel punto P. Quindi è una mappa che va da dove a dove. Siccome Gauss va da S verso S1, questa qui va dallo spazio tangente in P a S verso lo spazio tangente in Gauss calcolato in P di S1. Giusto? Le mappe tra due superfici, quando fate il differenziale, per ogni fissato punto, manda dallo spazio tangente nel punto P alla superficie iniziale allo spazio tangente nel punto immagine alla superficie d'arrivo. Questo è lo spazio tangente nel NP della sfera, ma naturalmente tutti sanno qual è lo spazio tangente alla sfera in un suo punto. È esattamente l'ortogonale di quel punto. Quindi questo qui è NP ortogonale come sottospazio di R3. Ok? questo passaggio perché se prendete la sfera, prendete un suo punto, NP indica qual è il punto, qual è lo spazio tangente, lo spazio tangente, il TNP della sfera, è esattamente l'ortogonale di quel punto. Però l'ortogonale di NP come spazio è esattamente il TPS. Per definizione NP l'ortogonale dello spazio tangente nel punto S. Dunque, attenzione a questo punto. Qui è sottinteso un isomorfismo, perché prima parlavo dello spazio tangente alla sfera, dopo parlo dello spazio tangente alla superficie, d'accordo? C'è un isomorfismo tra quei due perché è lo stesso sottoinsieme di R3. Però noi quell'isomorfismo non gli diamo neanche un nome, lo usiamo in automatico. Dunque possiamo considerare la mappa di Weingarten in un punto P come una mappa dal TPX verso TPX lineare per ogni punto P appartenente ad S. Notate che la definizione di per sé, cioè come endomorfismo, possiamo usare questa come endomorfismo dello spazio tangente in P. E quando dico endomorfismo intendo endomorfismo lineare, perché il differenziale è una mappa lineare. Ecco, particolare attenzione a questo fatto. La mappa di Gauss va da S verso S1, quando calcolate il differenziale in ogni punto va dal tangente in P a S al tangente al normale di P in S1. Poi il normale di P in S1 in effetti è proprio quello spazio tangente a P in S. In questo senso possiamo considerarlo un endomorfismo di quello spazio. Endomorfismo, insisto, lineare. Perché il differenziale è una mappa lineare. Quindi, in quanto mappa lineare, lei naturalmente ha la sua matrice 2x2, perché lo spazio tangente è dimensione 2 in questo caso, che possiamo scrivere esplicitamente, perché abbiamo in ogni carta abbiamo una base dello spazio tangente, quindi possiamo scrivere la matrice in quella base. Ok? Anzi, in quella base, forse conviene notarlo subito. Data una parametrizzazione e la corrispondente base sigma u sigma v di TPS, possiamo scrivere la matrice alfa nella base sigma u sigma v della mappa L con P, che semplicemente è la matrice ABCD, tale che quando calcolo LP sul vettore sigma u, virgola LP sul vettore sigma v, questi sono due vettori, si scrivono esattamente come combinazione lineare di sigma u e sigma v, che è la base, moltiplicato per ABC. Cioè ABCD sono come al solito le coordinate nella base sigma u sigma v delle immagini dei vettori della base scelta, geometria 1. Ok? E ABCD è una nomenclatura ufficiale che risale a Gauss. Si chiamano ABCD i coefficienti della matrice di questa applicazione lineare. a parte l'isomorfismo di cui dicevo, questa è essenzialmente la matrice jacobiana. Ok, naturalmente calcolarsi una matrice jacobiana vuol dire doversi scrivere proprio la funzione e poi fare le derivate, quindi una cosa un pochino complicata. E quindi conviene avere un metodo di calcolo un pochino migliore, però intanto esplicitiamo. Allora, esplicitamente allora LP calcolato in un vettore, diciamo XI, dove XI appartiene ai vettori tangenti in P a S. Questo XI è un po' strano. Ok, questo è una lettera greca, un qualche lettera greca. Com'è che si calcola? Allora, per definizione è meno il differenziale di Gauss, vabbè, calcolato in P, e calcolato su questo vettore XI. Allora, quello che noi abbiamo visto essenzialmente è che calcolare il differenziale di una mappa in un vettore è come calcolare la derivata direzionale lungo la direzione di quel vettore della funzione che ci interessa. Quindi, a parte il segno meno, questo è come dire prendo il vettore, però lo considero come campo di derivazioni. Cioè lo identifico con una derivata direzionale in quella direzione, quella di quel vettore, e lo calcolo cosa? Sulla funzione G, che è quella di Gauss, e dopo valuto nel punto. E questo che cos'è? A parte il segno meno, è appunto questa derivazione nel vettore normale calcolato nel punto. Questo per ogni vettore tangente. Per ogni vettore tangente, calcolare LP sul vettore tangente vuol dire calcolare meno il differenziale sul vettore tangente, vuol dire derivare nella direzione di quel vettore la funzione che ci interessa e poi calcolare il punto, naturalmente. Usando i generatori sigma U, sigma V di TP S, fare LP calcolato in sigma U, che cosa vuol dire? A parte il segno meno, vuol dire calcolare e derivare nella direzione sigma U il vettore normale. E calcolare n naturalmente è una cosa che abbiamo calcolato in base alla parametrizzazione e quindi lui è una funzione di u e di v, anzi è una funzione c infinito dei parametri u e v della superficie. Derivare nella direzione sigma u vuol dire esattamente fare la derivata parziale rispetto a u. Quindi questo è meno n u e poi vabbè calcolato nel punto. Nota, n lo calcoliamo come sigma u per sigma v diviso la norma di sigma u per sigma v e quindi è funzione di u e di v, è una funzione di p in quanto funzione dei due parametri u e v, e calcolare la derivata nella direzione sigma u è come calcolare la derivata parziale rispetto a u. Quindi questo di n è uguale derivata u di n che è uguale a n u. Quindi questo qua è semplicemente questo. E lo stesso naturalmente per LP di sigma V è uguale a meno sigma v calcolato in n poi calcolato in p, e quindi uguale a meno n derivato rispetto a v, questa volta poi calcolato in p. Naturalmente posso scrivere tutto senza p, cioè l calcolato in sigma v è quello al variare di u e di v. Usando questi generatori si ottiene questo. Cioè, lo scrivo senza P, L di sigma U è uguale a meno N derivato rispetto a U, L di sigma V è uguale a meno N derivato rispetto a V. E cos'è che piace di questa faccenda? Questi due sarebbero quelli che dopo devo scrivere come combinazioni lineari di U e V, di sigma U e sigma V, per scrivere la matrice ABCD. Giusto? Questo qui sarebbe che cosa? A sigma U più, allora la matrice come è fatta? A, B, C, D, quindi questo è l'immagine del primo vettore, più G per sigma V, e questo sarà B per sigma U più D per sigma V. Ma come facciamo a essere sicuri in effetti che questi due signori appartengano allo spazio tangente? E la risposta naturalmente è che dunque n è ortogonale a sigma u ed è anche ortogonale a sigma v. E dunque la derivata di n rispetto a u deve essere ortogonale a n. E quindi deve essere nello spazio tangente, cioè combinazione sigma u e sigma v. Cioè n scalare sigma u è uguale a 0, n scalare sigma v è uguale a 0. E questo dovrebbe dirvi questo vi dice qualcos'altro, ma non vi dice quello che voglio. Perché appartiene a TPS? Ah no, scusate, è perché la norma di n è uguale a 1. Quando avete un versore, le sue derivate sono ortogonali a lui se è un versore, cioè se è di norma costante. Questa è la proprietà, una delle prime proprietà che abbiamo visto derivando vettori, no? Dunque, NU ed NV sono ortogonali a N, e se sono ortogonali a N loro appartengono al TPS, cioè lo spazio generato da sigma U e sigma V. E anche quello che avevo scritto era vero, cioè è vero che N è ortogonale a sigma U, è vero che N scalare sigma U è uguale a 0, ma da quello si dedurranno altre cose. Ok, quindi in teoria non c'è niente di misterioso. Ah, e questa matrice, scusate, mi sono dimenticato di dirvi, questa matrice è ABCD è nome ufficiale e L come matrice perché è la matrice di Weingarten. L grande è la matrice formata da ABCD. Ok, dunque adesso è ora dell'intervallo. E dopo l'intervallo arriva il pezzo forte della teoria di Gauss. Essenzialmente, e ve lo dico prima dell'intervallo così ci pensate, allora adesso abbiamo L che è da Tx per Tx in R, una forma, pardon, una, no che dico, L è, forse meglio fare l'intervallo, L è un endomorfismo di Tx. Tx ha la prima forma fondamentale definita positiva E questa è un'abbreviazione per dire per ogni punto LP un endomorfismo di TPX. TPX è la prima forma fondamentale nel punto che è definita positiva, e il pezzo forte è questo: L è una funzione autoaggiunta rispetto alla prima forma fondamentale. Risulta autoaggiunta rispetto alla prima forma fondamentale, cioè se calcolate la prima forma fondamentale su L, dimentico i punti, L di un vettore virgola un altro vettore tangente, è la stessa cosa che fare la prima forma fondamentale di Xi contro L sull'altro versore tangente. Ecco, questo è il teorema fondamentale. Allora, dopo l'intervallo vediamo sia perché sia conseguenze. E quindi facciamo 10 minuti di intervallo e poi riprendiamo. Prego.
Io giovedì le avevo chiesto di quella parametrizzazione
dell'iperbolico. Ah, sì.
E la parametrizzazione che ci ha dato lei mi sembra che non copra un punto.
Scusi un attimo, perché ho sbagliato a scrivere questa cosa. Forse è meglio. Correggo subito, perché mi ha fatto notare che scrivo S1, S1 è il cerchio, naturalmente. S2. Qui è giusto, qui è il coso, qui è S2, qui è S2, ok, mi sembra di aver fatto tutto.
Non ce l'ho scritto bene, però il risultato era questa prima scelto il punto per scegliere la retta della prima.
Scelto i parametri 1 e 0,
sì, sì. Questo come chiesa c'è il punto 0 meno 0.
Ah, bene, allora, ma quando intendo parametrizzare, io penso che nessuno dei punti di finito sia parametrizzato, no, perché naturalmente il triangolo che vogliamo sono superfici invece tutti i punti di finito sono siti all'interno, non li vediamo mai, sono a livello. quello che è
Gracias.
tra parentesi, credo che la settimana prossima, la quarta settimana, giusto, dovrebbe arrivare Ludovico Morellato, che è quello che farà il dottorato geometria 2, settimana prossima. E questa settimana avevo pensato di fare come settimana scorsa, cioè prenoto l'aula in cui fate lezione giovedì, chi ha domande resta lì, chi fa domande. So che non è comodo, insomma, però uno al limite si porta cosa a mangiare, avete l'aula per 2 ore. E quindi giovedì in linea di massima, chi vuole fare domande può restare nell'aula B e vengo lì. Detto questo, e invece la settimana dopo viene Ludovico e farà lui il tutorato ufficialmente, diciamo. Anzi, se cercate dovrebbe avere già una pagina Moodle sul sistema. Ok. Allora, TX ha una prima forma fondamentale definita positiva. La prima forma fondamentale è una mappa da TX per TX verso R bilineare. È definita positiva. Simmetrica, bilineare, definita positiva. Simmetrica, bilineare, definita positiva. E vi scrivo qui in rosso, e quindi applicheremo due cose in realtà. Applicheremo lo yoga, che trasforma le autoaggiunte in forme simmetriche. Applicheremo lo yoga che trasforma funzioni autoaggiunte in forme simmetriche, e questa sarà la seconda forma fondamentale della superficie, e il teorema spettrale. Il teorema spettrale, perché abbiamo una funzione autoaggiunta rispetto a una forma definita positiva, quindi automaticamente è ortogonalmente diagonalizzabile. È ortogonalmente per quella forma diagonalizzabile. Ok? Il teorema spettrale per la primo ortogonale per la diagonalizzabilità di L con base primo ortogonale, cioè ortogonale per la prima forma. Quindi questo teorema è importante perché possiamo applicare due tecniche standard: il teorema spettrale per sapere qualcosa su L, trasformare L in una forma simmetrica, che è più facile da calcolare. È più facile calcolarci una forma simmetrica piuttosto che la matrice di un'applicazione. Ok, allora intanto dimostriamo che è autoaggiunta. Autoaggiunta vuol dire che dobbiamo dimostrare quell'uguaglianza, e quindi dobbiamo partire con xi ed eta, due vettori tangenti in un punto, cioè prendiamo un campo di vettori sulla superficie. Allora, xi, eta, vettori tangenti a S. E cosa calcoliamo? Naturalmente xi è un vettore tangente, quindi quando faccio xi puntino n fa 0, perché n è normale. Loro appartengono al tx che è ortogonale a n. Notate che sto facendo tacere i punti. In ogni punto xi ed eta sono vettori tangenti nel punto, i vettori tangenti nel punto sono ortogonali al normale nel punto, d'accordo? Quindi se avete problemi aggiungete
pensate per ogni punto ho questa situazione, xi.eta fa 0 vuol dire xi nel punto prodotto scalare con eta con n nel punto fa 0, perché è normale, appunto il vettore normale, e anche eta, accidenti, eta somiglia ad n, ma non confondetelo, eta ha la gambetta più lunga. Allora questo è 0, giusto? E adesso che cosa faccio? Uso eta come campo di derivazioni. Notate, qui sto usando per esempio xi come vettore tangente, faccio il suo prodotto scalare con n, il risultato è 0 perché lui è ortogonale, ok? E adesso calcolo la derivazione nella direzione eta di quell'uguaglianza. Vi ricordo che i vettori tangenti li posso sempre pensare sia come vettori tangenti sia come direzioni di derivazione. E quando lo derivo, che cosa succede? Viene che eta calcolato in xi scalare n più xi prodotto scalare la derivata di n nella direzione eta, questo fa 0. E allo stesso modo derivo nella direzione di xi quell'uguaglianza, eta scalare n uguale a 0. Allora quello che trovo è xi applicato a eta prodotto scalare con n più eta prodotto scalare con la derivata di xi nella direzione xi di n. Allora qui quello che dovete ricordare, che sto ricordare, è che sto usando il doppio significato dei vettori tangenti. Vettore tangente è un vettore, posso fare il prodotto scalare con n, il vettore tangente è una direzione in cui posso derivare. Quando lo uso come derivatore, naturalmente applico la regola di Leibniz. La derivata di un prodotto scalare è scarica la derivazione su tutti e due le componenti. Ok, allora di queste fate la differenza e trovate eta derivato rispetto a xi meno xi derivato rispetto ad eta prodotto scalare n più xi prodotto scalare eta n meno eta prodotto scalare xi n uguale a 0. E questa qua, eta xi meno xi eta, gli avevamo dato un senso n xi prodotto scalare con n, e abbiamo fatto vedere che questo è un vettore tangente. E è il crochet di lì di quei due campi vettoriali. Applicate uno all'altro, meno il primo al secondo, ottenete un vettore tangente. E notate che eta xi sarebbe un operatore del secondo ordine, perché prima applicate xi, quindi state derivando, poi applicate eta, derivate ancora, viene un vettore, una derivazione del secondo ordine. E però anche xi eta. E quando fate la differenza, mi sono sempre dimenticato di citare il lemma di Schwarz, noi supponiamo sempre che le derivate commutino, le derivate parziali commutino tra di loro, le derivate parziali si cancellano e resta solo operatori del primo ordine. E quindi questo è uguale a 0 e il risultato che resta è questo qui, è xi puntino eta di n. Eta di n è esattamente derivare n nella direzione di eta, quindi questo qua è xi prodotto l di eta meno eta, questo è l di xi. E questa è la prima forma calcolata in xi virgola l di eta, che è uguale alla prima forma calcolata in, siccome il prodotto scalare è commutativo, posso scrivere l di xi virgola eta. E questo è quello che volevo dimostrare. Questo è il fatto che L è autoaggiunta per la prima forma. Allora, quello che è da ricordare essenzialmente è che uno parte dal fatto che ho vettori ortogonali a N, vettori del campo tangente. Prendo quelle due uguaglianze, le derivo rispetto agli altri due e dopo gioco sul fatto che quando sto applicando un campo eta a xi e il campo xi a eta, loro non sono più operatori del primo ordine, non sono più vettori tangenti, ma quando faccio la differenza sì. Allora mi metto qua di fianco un attimo perché non mi ricordo se quanto vi avevo detto, diciamo, del richiami. Allora, se xi è un vettore tangente, un campo vettoriale, diciamo, allora si può pensare come vettore, ovviamente, e si può pensare come campo di derivazioni. Campo vettoriale vuol dire per ogni punto P c'è un vettore xp che appartiene a tpx, però di solito non scriviamo neanche a t al piede, e lo posso pensare come campo di derivazioni. Per ogni p faccio la derivata nella direzione xp. In quanto campo di derivazioni, naturalmente, lui è qualcosa che prende funzioni c infinito definite sulla superficie vicino al punto P, non importa che siano definite dappertutto, basta che siano definite in qualche intorno del punto, e le porta in R. E se lo pensate al variare del punto, che cosa fa? Prende funzioni c infinito P sulla superficie e le porta in, per ogni punto vi do un valore reale, quindi vi porta in c infinito P sulla superficie. Dove è definita la superficie, insomma? Dove è definita, scusate, la funzione? Quindi quando avete un campo vettoriale dovete pensarlo essenzialmente come in ogni punto so fare la derivazione. Se la fate in ogni punto, ad ogni funzione associate un'altra funzione. Ok? E quando lo fate in R o in Rn, voi pensate ho la derivazione lungo E1, per esempio, la derivata rispetto a X1. Quella ovviamente è definita su tutti i punti, perché in Rn è definita su tutti i punti. Quando invece siete su una superficie, non è che E1 è definita in tutti i punti, perché in ogni punto è definita solo lungo lo spazio tangente. Quindi dovete avere un campo di derivazioni che cambia da punto a punto. D'accordo? Ma questa è l'unica complicazione che c'è in più. In ogni punto dovete aver scelto una derivazione che è sul vettore, sui vettori tangenti alla superficie. In Rn naturalmente ogni punto ha lo stesso spazio tangente che Rn, potete derivare in tutte le direzioni, potete far finta che il vettore di derivazione sia costante, in realtà non è che sia costante, è che lo applicate in ogni punto e resta sempre lui, invece un campo di derivazione lo applicate in ogni punto vi dà un vettore via via diverso perché deve essere tangente nei vari punti. Ok? Questa è l'unica complicazione che abbiamo in più. In analisi siete abituati a scrivere deinde x1 e applicarle in tutti i punti come se fossero tutti uguali, che è vero, perché E1 è un vettore tangente in ogni punto in Rn. Invece non è un vettore tangente in ogni punto su una superficie. Quelli che sulla superficie sono tangenti in ogni punto sono i sigma u, sigma v, perché quelli vengono dalla parametrizzazione e cambiano di significato in R3. Sigma u, quando lo calcolate in un punto, è un vettore, lo calcolate in un altro punto è un altro vettore. Quello che hanno di buono è che sempre uno spazio tangente, però cambia naturalmente. Okay. Quindi noi parleremo delle derivate parziali rispetto a u e a v, ma attenzione, come i vettori tangenti in R3 cambiano da punto a punto, e però di solito non scrivo la dipendenza dal punto, qui ho scritto la dipendenza del punto per capirci, però di solito facciamo a meno di scriverla. Campo di derivazioni, allora in questo senso noi possiamo pensare xi ed eta, due campi di derivazioni, e pensare di scrivere xi composto eta come funzione naturalmente da C infinito superficie verso C infinito sulla superficie, almeno localmente dove sono definiti i campi. E in questo senso, quando calcolate xi composto eta, lo calcolate su una funzione, cos'è che dovete fare? Fate xi calcolato su eta, calcolato su quella funzione. Allora, bisogna essere un pochino più espliciti per capire che la cosa è sofisticata, quindi adesso cerco di essere un po' esplicito. Diciamo che xi sia una certa somma di certi a con i per le derivate parziali dell'ambiente e che eta sia una certa somma b con i delle derivate parziali dell'ambiente, anzi scrivo b con j, d con j per non fare confusione, dove naturalmente a e b, gli a e b non sono delle costanti perché il vettore deve cambiare cambiando il punto. Ok? Quindi quando fate questo conto, qui ci sarebbe scritto l'operatore somme a con i, d con i, da applicare a somme b con j, d con j, che si applicano ad f. Allora, applicare il primo operatore è molto facile, fate le derivate, le moltiplicate per le funzioni b con j, ok, state a posto. Però quando applicate il secondo derivatore adesso, il d con i si applica a tutta la somma e quindi lui si scarica con Leibniz, perché deve derivare sia b, sia le b che sono funzioni sulla superficie, sia le d con j che sono funzioni. Quindi qua scarica una somma su i, una somma su j degli a con i e poi arrivano cose del tipo i d con i applicati ai b con j, moltiplicati per i d con j applicati ad f, più, dunque a con i moltiplica tutto, i b con j calcolati nei d con i applicati ai d con j calcolati in f. Vedete che arriva una cosa che non è una combinazione delle derivate, ci sono operatori del secondo ordine. Se voi volete scrivere bene questa cosa, è una somma su i e j, diciamo di ai d con i di b con j che moltiplica d con j applicato a f. Notate, a con i sono funzioni, queste sono funzioni, questo è l'operatore applicato a, più somme su i e j di a i b j e gli operatori derivazione seconda applicati a f. Quindi questo qua, se volete scriverlo come qualcosa applicato a f, va benissimo, potete farlo, ma è una somma i j di a i d con i di b con j per d con j più una somma i j di AI B con J e poi derivata I derivata J. Questo è un operatore del primo ordine. Questi sono operatori del secondo ordine, derivate due volte. Come è ovvio che sia, cioè applicate due volte le derivazioni, è chiaro che vengono derivazioni doppie, secondo ordine. Però se fate eta tondino xi, fate esattamente gli stessi conti, quindi fate, sì, eta tondino xi, quindi fate eta tondino xi applicato a una funzione f, vedete cosa succede, fate tutti gli stessi passaggi, cos'è che vi arriva? Applicate prima eta e dopo xi, no? Quindi viene una somma sempre su i e j, solo che qua viene b con j derivata j degli a con i moltiplicati d con i più somme su i e j di b con j a con i d con j d con i e tutto applicato a f. Giustamente anche questo è un operatore del secondo ordine, però adesso se fate xi composto eta meno eta composto xi, cioè fate il commutatore, come si dice, o l'operatore di lì, xi eta, fate questo meno quello e vedete che la parte di secondo ordine sparisce non appena vale il lemma di Schwarz di commutazione delle derivate parziali. E quindi vi trovate una somma di coefficienti piuttosto complicati moltiplicati per i d con i. Quindi questo è un operatore differenziale. Se xi ed eta erano tangenti, anche questo è un operatore tangente. Allora, è operatore differenziale del primo ordine, dunque un vettore, un campo vettoriale. E se si eta erano tangenti a S, anche il commutatore xi eta è nel tangente di S. E siccome è nel tangente di S, è prodotto scalare con n fa 0. Ed è quello che ho usato qui. La differenza eta calcolato in xi meno xi calcolato in eta è esattamente l'operatore crochet di lì. Ok, quindi questa parentesi serve solo per... E notate che questa parentesi non deve farvi troppa confusione, è la stessa confusione che potete fare in analisi 1. Quando definite la derivata di una funzione, la definite in un punto e viene un numero, viene lo slope, come si dice, la pendenza della retta. Quando fate variare il punto, allora la derivata è una manda funzioni in funzioni, perché per ogni punto vi dà un risultato e quindi vi dice una funzione. Ecco, qui è la stessa cosa. Quindi questa è una parentesi, diciamo, per non fare confusione più che altro. È una parentesi che serve per spiegare questo fatto. Ok. Allora, morale, con questo piccolo dettaglio tecnico, abbiamo che la prima forma è autoaggiunta rispetto alla... scusate, la mappa di Weingarten è autoaggiunta rispetto alla prima forma fondamentale. E allora, adesso bisognerebbe sviluppare contemporaneamente le due cose che dicevo. Trasformare questa mappa in una forma simmetrica, che dice più facilmente come si calcola, e poi applicare il teorema spettrale e vedere che risultati abbiamo. E purtroppo non si possono fare tutte e due le cose contemporaneamente, perché sarebbe utile. Facciamole una al colpo. Allora, siccome L è auto aggiunta rispetto a prima forma fondamentale, che è definita positiva, quindi non degenere, scusate, non vi ho fatto notare esplicitamente, ma negli esempi era chiaro, la L può essere molto cattiva come matrice, come funzione, può essere addirittura zero. Sul piano la mappa è zero perché è differenziale di una costante, sul cilindro non è zero, però ha determinante zero, perché sulla sfera descrive solo un segmento, anzi descrive una circonferenza. Quindi la mappa di Weingarten può avere determinante nullo, può essere addirittura la mappa nulla, d'accordo? Siccome L è autoaggiunta rispetto alla prima forma, possiamo definire, e questa è la seconda definizione fondamentale di oggi, la seconda forma fondamentale, la seconda forma fondamentale di S in questo modo: la seconda forma fondamentale in un punto sarà una mappa dal tpx per tpx in R, bilineare simmetrica, definita da questo. La seconda mappa su due vettori, per definizione, sarà la prima mappa, la prima forma, calcolato in L, calcolato in xi, virgola eta, o se preferite, la prima forma calcolata in xi, virgola LP, calcolato in eta. Abbiamo appena dimostrato che è lo stesso. E nella base sigma u virgola sigma v data di T di X a matrice che si chiama la G secondo. La G secondo io ho deciso di chiamarla così, LMMN, perché credevo che fosse standard, e invece Gauss aveva usato le minuscole, EFFG minuscole, ma questo secondo me fa molta confusione. Per Gauss è EFFG, però lui usava le maiuscole per mettere la prima forma, ok? E questo onestamente a me dà molto fastidio, quindi preferisco proprio che abbia un nome diverso. LMMN è una forma simmetrica, la TPX ha matrice G2, che adesso vorremmo calcolare la sua, per definizione cosa sarebbe? Sarebbe la seconda forma calcolata in sigma U, sigma U, per esempio, la seconda forma calcolata in sigma U, virgola sigma V, cioè sulla base, insomma, la seconda forma calcolata in sigma V, virgola sigma V. Che vorrebbe dire, per esempio, qui vorrebbe dire la prima forma calcolata in L di sigma U, virgola sigma U stesso. La prima forma calcolata in L di sigma U contro sigma V. E qua la prima forma calcolata in L di sigma V contro se stesso, sigma V. E questo che cosa vorrebbe dire? È il prodotto scalare, dopo tutto, quindi è L calcolato in sigma U scalare sigma U. L calcolato in sigma U scalare sigma V. L calcolato in sigma V scalare con sigma V stesso. E che cosa vuol dire fare L calcolato in sigma U? Vi ricordate che L calcolato in sigma U vuol dire meno il differenziale della mappa di Gauss calcolato in sigma U. E però calcolare un differenziale vuol dire, a parte il segno meno che lo lasciamo, vuol dire prendere la funzione di Gauss, che è la normale, e derivarla in U. Cioè è sigma U, se volete passaggio, è sigma U come campo vettore applicato a n, ma questo è n derivato rispetto a U. Quindi qui cos'è che volevo scrivere? È n, allora, col segno a meno. L di sigma U è n derivato rispetto a U scalare sigma U. Giusto? Qui è n derivato rispetto a U scalare sigma V, e qui è n derivato rispetto a V scalare sigma V. Allora, questa formula ha di antipatico che devo ancora prendere n e derivarlo rispetto a U. Ora, pensate, n è calcolato come il versore, quindi devo fare sigma vettore sigma e poi dividere con la norma. Naturalmente derivare questo arnese è complicato perché ha la radice al denominatore, quindi questa formula non è ancora buona. Allora, per migliorarla cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo che n scalare sigma u è uguale a 0, perché è normale. Giusto? Allora, se prendo sigma u e derivo questa formula, derivare rispetto, naturalmente il risultato è 0. Derivate la funzione nulla e la funzione nulla. Ma questa cosa vuol dire derivo rispetto a u. Quindi viene nu prodotto scalare sigma u più n prodotto scalare sigma uu. Il che vi dice che nu scalare sigma u, che è esattamente quello che dobbiamo calcolare, scusate, ho dimenticato i segni meno qua dentro, n scalare sigma u col segno meno è esattamente fare sigma uu scalare n, cioè prendo le derivate seconde, e quindi qui mi trovo sigma uu prodotto scalare con n, sigma uv prodotto scalare con n e sigma vv prodotto scalare con n. E qui tra l'altro arriva esattamente il sigma VU prodotto scalare con N che è uguale a questo e quindi ci riconferma che questa forma è simmetrica, il che significa che la forma di partenza, la L di partenza, era autoaggiunta per la prima forma. Che questa forma sia simmetrica è esattamente equivalente a dire che L era autoaggiunta. Quindi morale, questo passaggio vi dice come calcolare la matrice della seconda forma in un modo facile. Prendete la parametrizzazione, derivate rispetto ai parametri due volte e poi fate il prodotto scalare con n. Non avete bisogno di derivare n. Quindi questo semplifica di solito molto la vita. D'accordo? Dovete fare il prodotto scalare con n, ma questo è molto più facile. Quindi questa formula effettivamente è estremamente utile. Vi riconferma che, allora qui ve lo faccio notare, dunque la seconda forma fondamentale è simmetrica, cioè equivalentemente L è autoaggiunta per la prima forma fondamentale. Perché vi ricordate che qua c'è la prima forma fondamentale calcolata in che cosa? L di sigma V virgola sigma U. Quindi il fatto che questo sia uguale a questo è esattamente il fatto che la forma è autoaggiunta. Ok, allora in questo modo vi ho fatto vedere essenzialmente che usando che L è autoaggiunta, riusciamo a definire la seconda forma fondamentale, che è una forma simmetrica, che è facile da calcolare. Basta fare derivate della parametrizzazione e poi fare il prodotto scalare con N. Che cosa c'entra prima, seconda forma e Weingarten? Che legami ci sono? Nota. La seconda forma su due vettori xi eta è esattamente la prima forma su L di xi virgola eta. Dunque, in termini di matrici nella base sigma u virgola sigma v di una parametrizzazione, cos'è che abbiamo? La G della prima forma è la matrice che abbiamo chiamato EFFG. La L è la matrice che abbiamo chiamato ABCD. La G della seconda forma è la matrice che abbiamo chiamato LMMN. Questa è quella che fa sigma u scalare sigma u e compagnia, no? Questa è quella che adesso abbiamo visto fa sigma u scalare n e compagnia. Questa qui non gli abbiamo ancora dato veramente una formula, se non il fatto di dire prendi n, fai le derivate parziali e poi le scrivi in funzione dei vettori della base data. Però che relazione c'è tra queste tre matrici? Se ne conosco due trovo la terza. Perché? Da qui cos'è che deduco? Allora questa qui è xi trasposto che moltiplica la matrice G secondo che moltiplica eta. E deve essere uguale a che cosa? La prima forma calcolata su queste vuol dire la G1 calcolata sul vettore eta da questa parte e sul vettore L xi dall'altro. Per ogni xi eta naturalmente. Quindi questo vuol dire che G secondo deve essere uguale a L trasposto moltiplicata per G1. O se preferite dovrebbe essere G1 moltiplicata per L. Perché naturalmente non ho scritto, ma questa è anche la prima forma su xi virgola l di eta, quindi questa qui sarebbe uguale anche a che cosa? A xi trasposto che moltiplica g1 che moltiplica l eta. D'accordo? Quindi questo qua vi dice che L la potete calcolare come G1 inversa. Notate che G1 è invertibile perché è definita positiva, quindi è non degenere, moltiplicata G2. E quindi calcolate la matrice di Weingarten senza derivare veramente N. Cioè ABCD. Semplicemente dovete fare l'inversa della prima forma moltiplicata per la seconda. Ecco, naturalmente qui è un momento buono per ricordarvi che il prodotto di matrici simmetriche di solito non è simmetrico. D'accordo? La prima e la seconda forma sono simmetriche, ma il prodotto delle due matrici di solito non è simmetrico. Il prodotto di matrici simmetriche non è simmetrico. E di antisimmetrica non è antisimmetrico. E questo è certamente il modo più facile, diciamo, di trovare la mappa di Weingarten. E se a un certo punto vi interessa calcolare il determinante della mappa di Weingarten, è molto facile: il determinante è il rapporto del determinante seconda forma diviso la prima. Ancora più facile. Ok, allora questo vi dice perché è interessante definire questa seconda forma. La seconda forma in sostanza vi dà un modo facile a partire dalla parametrizzazione per calcolare una matrice che dopo a sua volta vi dà una matrice di Weingarten che sarebbe più complicata. Allora magari rimando a domani le applicazioni... la seconda parte, cioè adesso quello che ci interessa sarà usare il teorema spettrale e vedere che cosa il teorema spettrale riesce a dirci della mappa di Weingarten. Magari gli ultimi minuti invece li uso per ricordarvi cos'è che ho usato qui, perché è una cosa che ho fatto nel primo semestre, però mi sembra utile richiamarla. Nota, ricordare dal primo semestre lo yoga che vi dice se G è una forma bilineare simmetrica non degenere da V per V in campo K, qui siamo in R, e φ da V verso V è auto endomorfismo perdon, allora abbiamo una corrispondenza biunivoca, cioè una biiezione tra φ da V in V endomorfismi autoaggiunti per G e forme simmetriche, bilineari simmetriche da V per V in K. In questo modo, se prendete una φ tale che g calcolato in φ di v virgola w doppio è uguale a g calcolato in v virgola φ di w doppio per ogni v e w doppio, allora questa la mandate dove? La mandate in una forma che chiamate g che dipende da φ, che deve essere una mappa appunto bilineare, che calcolata in v virgola w doppio, per definizione mettete che è la g calcolata in φ di v virgola w doppio, o se preferite è la G di V virgola Φ di W doppio, che per definizione è la stessa cosa. Ecco, questa è una corrispondenza bionivoca biiettiva, il che vuol dire che se avete una funzione qui simmetrica, una G simmetrica, no, se la chiamo G sembra sbagliata, quindi chiamiamola H simmetrica, allora potete riuscire a definire una funzione autoaggiunta per la forma G. E in che modo? Essenzialmente nel modo implicito che uno si aspetta, cioè definite una funzione Φ calcolata in un vettore V dicendo essenzialmente quanto vale contro ogni W doppio secondo la forma G che è non degenere. D'accordo? Definiamo Φ di V dicendo la sua G forma contro ogni W doppio, e per definizione decidiamo che questa è H di V virgola W doppio, la H che è stata data. Questo dà una funzione autoaggiunta per G. Ecco, quello che noi stiamo facendo qui è trasformare un oggetto sofisticato che è la mappa di Weingarten, che è un differenziale, un endomorfismo vettoriale, in una funzione simmetrica che è piuttosto facile, più facile da pensare. Ok? Quindi stiamo applicando semplicemente questo yoga. E vi ricordo, naturalmente, a suo tempo abbiamo dato l'esercizio, non c'è solo questa forma simmetrica, ce n'è anche una seconda, se applicate due volte Φ viene una seconda forma, se applicate tre volte Φ ne viene un'altra, e ne avete in linea di principio infinite. In realtà si ferma la dimensione dello spazio, usate il teorema di Minton-Cayley, potete definire la prima, la seconda, la terza, la quarta forma fino a n-1 dimensione dello spazio. Quindi nel caso delle superfici abbiamo la prima forma, abbiamo la seconda, però già la terza forma fondamentale si definisce, la trovate nei libri, ma dipende dalle prime due, è una combinazione delle prime due, perché abbiamo spazi vettoriali di dimensione 2, quindi quando siete arrivati a 2 applicate il teorema di Hamilton-Kelley. Ok, allora questa è la cosa da riguardare, diciamo, del primo semestre e da mettere qui. L'applicazione fondamentale di questa corrispondenza è proprio trasformare Weingarten, che è complicato, nella seconda forma fondamentale, che è semplice. E domani vediamo come usare l'altra proprietà, cioè è autoaggiunto, si applica il teorema spettrale e quindi avremo altre informazioni. Ok, oggi è il 9 marzo. Ci vediamo domani.